Ed eccoci a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno a te e naturalmente un saluto ai nostri ascoltatori.
Oggi, come accennavo prima, parliamo di un tema molto attuale che sta cominciando a diventare importante per chi segue i grandi concerti. Parliamo del mondo del rock, del pop, il mondo che negli ultimi 30 anni ha riempito stadi, palazzetti dello sport, spiagge. Penso ai Rolling Stones dal vivo a Rio de Janeiro con 2 milioni di persone presunte presenti. E quindi abbiamo intitolato la puntata di fronte alla difficoltà che adesso l'industria, possiamo chiamarla così, dei concerti sta vivendo. Concerti cancellati, tour ridotti, il live pop è in difficoltà, crisi reale o trasformazione strutturale del mercato? Ne parleremo con per le prossime 7 ore, Giovanni, con 2 ospiti graditissimi. Do il benvenuto infatti a Federico Guglielmi, giornalista, critico musicale e tante altre cose. Buongiorno Federico, ben trovato su Rete 2.
Buonasera, grazie a tutti e a tutti gli ascoltatori.
E il benvenuto a un altrettanto critico musicale, giornalista e tante altre cose, Paolo Vites, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi ascoltatori e buon pomeriggio all'amico Federico.
Benissimo, io delimito subito il campo di gioco. Certamente abbiamo assistito recentemente a concerti annullati, tour sospesi, oppure artisti che si ritirano per motivi a volte non chiari, quindi potrebbe essere poi un'altra ragione sottesa, non problemi di salute, di opportunità, soprattutto a livello medio-alto come target di audience. C'è un altro clamoroso marker di crisi, i finti sold out, che invece di spingere l'artista, di farlo, diciamo, di fargli raccogliere i frutti di un lavoro precedente, a volte lo indebitano o lo lasciano senza soldi. Io vedo artisti riempire lo stadio di San Siro che non potrebbero neanche entrarci a fare raccattapalle, secondo me, eppure sono sold out veri o no. Negli ultimi mesi abbiamo visto concerti annunciati come tali, nei quali a pochi giorni dall'evento invece ricompaiono i biglietti disponibili, oppure promozioni all'ultimo minuto, sconti, upgrade gratuiti, omaggi a sponsor, pacchetti per aziende dove il biglietto non costa più 300 euro ma costa 10 o 15. Quindi il tutto esaurito è solo un dato commerciale o è diventato un dispositivo comunicativo? Cioè, bisogna salvare l'immagine dell'artista più che fare realmente un tutto esaurito, rafforzare la narrazione del contesto, perché qui casca l'asino, sono problemi tipo reazione nucleare, Giovanni, che si innestano dopo l'altro. In un'epoca abbiamo numeri giganteschi online, milioni di follower, decine di milioni di streaming, visualizzazioni, questi numeri non si traducono in realtà in nulla economicamente, ma in pubblico pagante.
Esattamente.
Si traducono oppure no? Il successo è reale? C'è una sovrastima del successo digitale o anche televisivo? Perché la maggior parte degli artisti che riempiono San Siro invece di fare raccattapalle vengono magari dai talent. Il risultato è una tensione tra percezione mediatica e realtà del mercato. Tutto ciò è ancora uno sconto che stiamo ancora, il conto che stiamo ancora pagando dalla fine della discografia, dopo 30 anni ancora non ci si è organizzati, la bolla dei concerti è stata sfruttata per porre rimedio, diciamo, alla fine degli introiti discografici, che erano la maggior parte degli introiti degli artisti, o ci sono altre ragioni? Io lancio la palla, visto che parlavamo di stadio, ai nostri due ospiti, magari a Federico per cominciare.
Beh, hai già detto praticamente tutto.
No.
In effetti è così. È scoppiata questa grande bolla, che è scoppiata poi fondamentalmente con internet. Cioè, da quando la musica è diventata gratuita, almeno ascoltabile gratuitamente, si è assistito a un degrado generale. Chiaro che il pubblico può essere contento di poter ascoltare qualsiasi cosa gratis quando lo vuole, senza neanche uscire di casa, però questo ha ovviamente delle controindicazioni. Gli artisti si sono trovati di colpo che i dischi non si vendevano più, si vendevano in misura estremamente minore, per cui sono stati costretti ad aumentare il numero dei concerti, con il risultato di inflazionare un mercato del live a fronte oltretutto di un calo del potere economico delle persone. Aggiungiamo che internet e i social hanno amplificato ai massimi livelli un concetto di successo che non è reale, nel senso che si fa presto a cliccare e ascoltare una canzone, cosa che non costa nulla, magari diventa un pochettino più complicato mettere la mano nella tasca e tirar fuori 300 euro per un concerto. Per cui si è creato un cortocircuito totale. Parlavi giustamente dei talent. Un'altra cosa, come dire, fittizia, no? Pure lì vedi dei personaggi che sembrano artisti e poi di fatto non lo sono, e la gente magari non ha voglia di andare a vedere uno spettacolo che non sa che cosa sarà, che canzoni ci saranno, che cosa verrà fuori. È ovvio che ogni caso fa storia a sé, generalizzare è assolutamente sbagliato, perché ci sono anche situazioni di grande successo, di successo reale. Però, come dire, grande la confusione sotto il cielo, e pertanto ci troviamo alle situazioni che dici, magari artisti o pseudotali che credono di avere avuto di avere un pubblico che in realtà non hanno, e quindi ecco i flop, artisti veri che magari sono invece schiacciati dall'eccesso di offerta, problemi anche per quanto riguarda, vedi, quando ho cominciato ad andare ai concerti io negli anni 70, io vivo a Roma, c'erano un numero, diciamo, limitato di concerti, noi ragazzi che volevamo andare andavamo tranquillamente al un posto che si chiamava Orbis, dove si compravano i biglietti per qualunque cosa, facevi la fila, compravi i biglietti e andavi poi a vedere il concerto. Anche il concetto di sold out, sì, c'era, ma era comunque molto relativo, c'era un pubblico, diciamo, minore. Oggi c'è questa cosa del presenzialismo ad ogni costo, dei concerti evento dove devi essere per forza, perché se no, se non ci vai, sei un cretino. E molti di questi concerti ovviamente assorbono denaro, tutti vanno a vedere determinati artisti anche se magari conoscono due canzoni, perché ci vanno tutti, perché fa figo andarci, e quindi poi non, come dire, non rimangono risorse per andare a vedere altro.
Certo.
Io da molti anni ormai ho abolito completamente ogni concerto negli stadi, nei posti grossi, non sono nemmeno concerti, vai lì per vedere l'artista o il presunto tale sullo schermo e vedere intorno a te gente che in linea di massima se ne frega di quello che succede e sta a farsi selfie con il palco dietro per poi postarli sui social.
Sì, è proprio una
impietosa, impietoso, lo so.
No, ma è una fotografia molto molto realistica. Paolo Vites, ascoltando Federico Guglielmi, naturalmente ci sono tutte queste osservazioni, ma mi pare di poter dire che al di là della qualità dell'artista, una delle cause principali sia evidentemente l'organizzazione e la pianificazione di un numero spropositato di concerti. E tutti sembrano, almeno all'inizio, in sold out, perché è capitato anche a me, per artisti di media fama, di andare subito all'annuncio del tour sui siti di vendita di biglietti e di trovare quasi subito, a due giorni dall'annuncio del tour, il sold out in quasi tutte le località. Quelle più lontane ovviamente non le ho neanche prese in considerazione, per poi sapere appunto che questi concerti vengono o alcuni di questi concerti sono stati annullati probabilmente per scarse vendite. Si tenta così di come dire, limitare il danno, e allora è una errata pianificazione, è solo una strategia di marketing o?
Ma guarda, secondo me ci sono due fattori da tenere conto. Uno è il marchietto sold out che fa tanto figo. Io non mi ricordo sinceramente, nell'85 quando andai a vedere Springsteen a San Siro, il suo primo concerto italiano, che era sold out perché io c'ero e era strapieno, non mi ricordo che fosse mai uscito prima la scritta sold out. Oggi chiunque deve appiccicare il cartellino sold out. Mi sono fatto delle grandi risate, purtroppo era un gruppo americano che io amo molto, ma non era colpa loro, ma del promoter italiano che stava organizzando il concerto, e sui social è uscita la locandina con la scritta quasi sold out, che fa veramente ridere. E questo è una cosa tragica di questi giorni, appunto, se non metti il bollino che hai fatto sold out sei uno sfigato. Poi c'è quello che dicevi tu prima, questo anni fa i promoter, gli organizzatori di concerti in Italia si contavano sulle dita di una mano, forse due. Oggi è un proliferare di personaggi anche improvvisati con pochissimo mestiere, professionalità, che appunto organizza un po' come le etichette discografiche che spuntano continuamente centinaia al giorno, perché è diventato un mercato selvaggio. Non siamo più in un periodo di transizione, ma la transizione è già stata fatta. Come diceva Federico, prima c'è stato il crollo dell'industria discografica, adesso stiamo vedendo il crollo dell'attività live, per cui ci sono questi concerti che poi c'è questo mito di San Siro, di riempire lo stadio, per cui, scusate il termine, cani e porci devono suonare a San Siro. Io ricordo un evento, tra l'altro, un caro amico, molto triste, quando Davide Van der Stross volle fare il concerto a San Siro ed era tristemente vuoto, regalavano i biglietti agli oratori, negli oratori per far andare gente. Perché se non fai San Siro anche lì non sei figo, e poi non fai sicuramente il sold out e succede quello che hai detto benissimo tu.
Io vi propongo un ascolto di un artista di cui nessuno, neanche i suoi fans, saprebbero cantare più di 3 o 4 brani, eppure fa concerti di 3 ore, veramente sold out sul serio questi. E un mio amico musicista di altissimo livello, il cantante Andreas Scherer, qua svizzero, un artista veramente sovrumano per le sue capacità vocali, è andato con i figli e mi ha detto: quello che mi ha colpito non è tanto il livello musicale, lo spettacolo impeccabile, ma come questa ragazza sia riuscita, anche contattando i fans attraverso una newsletter, attraverso dei sistemi digitali, a creare un senso di comunità, un senso di appartenenza. Questo ascolto penso che basti a capire come, se negli anni 70 si andava a sentire i Led Zeppelin, ora si va a sentire Taylor Swift, senza minimamente attaccarla o denigrarla, però musicalmente il contenuto è insomma molto molto semplice. Forse anche questo è uno spunto di discussione, ma Giovanni, comunque avevi una domanda.
Forse sì, anche questo è uno spunto di riflessione, ma volevo, prima di abbandonare il discorso che stavamo facendo, ritornare con Federico Guglielmi e riflettere invece sul fatto che sinora abbiamo parlato delle pecche, chiamiamole così, dei promoter e degli organizzatori, però è arrivato anche il momento, e mi pare di averlo notato sui social già da quest'estate, che anche gli artisti stessi incominciano a reagire. Per esempio, il leader dei Tiro Mancino ha denunciato pubblicamente su Facebook il suo di promoter, dicendo che aveva agito male, che aveva organizzato male, che era, non l'ha detto pubblicamente, ma che in fondo era un imbroglione. Cioè anche questa cosa, che anche gli artisti adesso si stanno rompendo le scatole.
Beh, gli artisti mi sembra, cioè la loro reputazione viene ovviamente lesa da comportamenti impropri. Gli artisti ovviamente cercano quanto più possibile di fare gli artisti e di non curarsi, diciamo, delle faccende pratiche promozionali, certo. Cioè delegano queste cose a chi lo fa per lavoro e loro pensano a scrivere canzoni e suonare dal vivo. Io ho assistito a situazioni di questo tipo fra artisti, manager, promoter, che cosa bisogna fare, decisioni di che tipo di tour organizzare, e ci sono, diciamo, sempre delle discrepanze, perché nessuno garantisce che, appunto, se vuoi fare San Siro, poi San Siro ci sarà davvero e sarà pieno, ecco. Per cui, diciamo, ci sono gli artisti più timorosi, coi piedi per terra, che temono, appunto, di fare il passo più lungo della gamba e trasformare quello che dovrebbe essere, che sulla carta doveva essere un fantastico successo, in un flop clamoroso, perché ovviamente se vai a San Siro e ci vedi dentro quattro gatti è umiliante per l'artista stesso. Per cui io sono assolutamente, cioè, mi piacerebbe molto che gli artisti diventassero più consapevoli, ecco, perché poi alla fine i manager e i promoter guadagnano, straguadagnano, ma se non ci fossero gli artisti non ci sarebbe nulla per loro. Per cui gli artisti dovrebbero, secondo me, controllare di più quello che succede, e fanno benissimo in certi casi a denunciare situazioni improprie. Poi è chiaro che però dovrebbero anche fare qualcosa di più concreto, e non parlo adesso di Federico Zampaglione, ovviamente, dico in generale, cioè quando qualcosa non gli sta bene farebbero bene a non farla, se possibile, se i contratti glielo consentono. È tutto un gioco al massacro, fondamentalmente, come, e apro un attimo una parentesi, la chiudo subito, com'è un gioco al massacro il discorso delle prevendite, dei concerti annunciati un anno prima, per il quale bisogna pagare prevendite assurde. Cioè io ti sto dando i soldi un anno prima per un evento che non so nemmeno se poi avrà luogo, se me lo spostano da un'altra parte, e devo pagare la prevendita. Cioè è una roba che è assurda, e non capisco come possa, cioè quale sia la logica dietro tutto questo, se non spillare ulteriori soldi.
Paolo Vites è molto acceso su questo argomento, ricordo bene, anche perché, poi volevo parlare di questo dopo, ma molti degli artisti in grado ancora di riempire San Siro, che ormai sta diventando un luogo iconico, naturalmente metaforico, per dire una piazza, insomma, non alla portata,
esatto. Che sarà in piedi.
Esatto. Tra l'altro.
Che sarà dopo, ancora peggio.
Esatto, sì. Magari, appunto, io mi ricordo, cioè, sono comunque artisti che hanno già una certa età, ok? Siamo gentili, che per passione, oppure, su questo vorrei sentire Vites, oppure perché hanno dei mutui accesi negli anni 70, quando guadagnavano milioni e milioni dalla vendita dei dischi, ancora devono sobbarcarsi dei tour molto importanti. Quindi la domanda è proprio questa: se poi il concerto salta, sappiamo che riavere indietro questi soldi non è semplice, oppure arrivano i voucher. Voucher perché? Se io compro il biglietto per Paul McCartney, come accadde durante il Covid, il concerto venne annullato, fu proposto un voucher, ma McCartney non c'è più tornato in Italia, poi chissà se ci tornerà. Io non voglio andare a sentire, che ne so, i Green Day con i soldi che ho speso per andare a sentire McCartney, con tutto rispetto per i Green Day, sto sparando nomi a caso. Paolo, cosa ne pensi di questo? So che sei acceso, quindi ti sto provocando.
È successo proprio con Springsteen due anni fa, che ha annullato due concerti a Milano, prima a Marsiglia, a Praga mi pare, perché aveva problemi vocali, e furono rimandati all'anno dopo, cioè l'anno scorso. Sì, questa che hai citato tu è un'altra pratica criminosa, criminale, questa dei ma si collega a quello che diceva Federico della prevendita, che tra l'altro il prezzo maggiorato della prevendita c'è solo in Italia, perché in America e in Inghilterra è il contrario: paghi di più se compri il bottellino e paghi di meno se compri in prevendita. E ha assunto dei toni al limite del ridicolo, ci sarebbe da ridere, ma c'è da piangere, perché veramente comprare un biglietto di un concerto un anno prima, quando io non so se tra un anno sarò ancora al mondo, per dire, o dovrò partire per l'Africa del Sud, è veramente... Le cifre che vengono accumulate in banca con interessi triplicano il guadagno onesto che dovrebbe esserci. Quello che dici tu degli artisti di una certa età, no, non hanno un problema di riempire il conto in banca, fanno parte di una generazione, quella che lo stesso Bob Dylan, che fa poco fa 85 anni, sta per cominciare un nuovo tour. Paul McCartney si diverte tantissimo, non ha certo bisogno di soldi, potrebbe suonare gratis. Lo fanno perché quei musicisti sono nati 15 anni sui palcoscenici, ed è impensabile per loro la vita fuori da un palcoscenico. Adesso vedo che Paul Simon, che aveva annunciato il ritiro, anche lui ottantenne, riparte con un nuovo tour in America. Amano veramente la musica. Io mi domando quali e quanti dei giovani artisti oggi a 80 anni saranno ancora su un palcoscenico.
È bellissima questa cosa. Propongo un piccolissimo ascolto e poi torniamo proprio sull'aspetto strettamente musicale. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and Minneapolis. Questo è l'ultimo prodotto di Bruce Springsteen, dedicato alle cose orribili che abbiamo visto a Minneapolis nelle settimane scorse. Ci impiega esattamente un secondo e mezzo entrare in tema dicendo le parole chiave subito. Lui è uno che nei concerti non si tira mai indietro. Mi chiedo però, i concerti, parlavamo di Taylor Swift prima, quando vado a sentire Springsteen so che sento un concerto come lo potevo sentire nel 1985. Ricordo un episodio di una cantante peraltro eccezionale come Lady Gaga, l'ho citato già altre volte, tutti i video, tutti i siti principali, anche il Corriere della Sera, questo una decina d'anni fa, con per attirare naturalmente click vari, hanno messo un video di Lady Gaga che, poverina, durante un'esibizione vomitò sul palco. senza smettere di cantare, ecco. E, chiaramente non è una ventriloca, chiaramente poverina è stata male, ma evidentemente la voce è stata switchata sul playback, e quindi questo cosa mi fa, al di là dell'aneddoto, la musica ha ancora un'importanza in questo contesto, o siamo di fronte, per esempio Taylor Swift, abbiamo visto che musicalmente è precisa, pulitina, non è certo Mark Knopfler, ecco, come contenuto musicale, la musica ha ancora un'importanza o è solo un pretesto? Sono eventi pensati per Instagram o eventi pensati per dare quella soddisfazione che tutti noi che siamo andati a un concerto da ragazzini tanti anni fa ci portavamo a casa e vivevamo sulle nuvole per giorni e giorni? O è un evento cinematografico, un circo, un cinema? Aiutatemi.
Guarda, io penso che sempre partendo dal fatto che bisogna sempre distinguere da artista a artista, da concerto a concerto, la percezione generale che si ha è che la musica ormai già da molto tempo, e almeno un certo tipo di musica, musica diciamo con dei contenuti, abbia perso molto di quella sua centralità che aveva un tempo. C'entra col discorso del supporto fisico, del disco che non è più popolare perché la musica l'ascolti in streaming, non hai in mano, no, la copertina, non puoi sognare, gli ascolti sono bulimici perché magari ascolti 20 secondi e passi ad altro perché i primi 20 secondi non ti sono piaciuti. La musica un tempo era al centro, adesso la musica è parte di uno spettacolo e, come dicevi, anche di un circo. Ci sono artisti che non hanno bisogno, tipo per esempio Springsteen, nonostante l'età, che non hanno bisogno di nient'altro che di loro stessi e delle loro canzoni, anche se ovviamente cercano di allestire comunque qualcosa che visivamente funzioni, e ci sono artisti per i quali la musica è un accessorio per uno spettacolo faraonico che deve appunto attirare non per la musica, non per le canzoni, ma per il divo o la diva di turno, perché è qualcosa di estremamente spettacolare, che ben si presta appunto a questo mondo sicuramente più superficiale, sicuramente più fatuo, sicuramente più leggero nel complesso rispetto a quello che quelli della mia età, della mia generazione, hanno avuto il privilegio e la fortuna di poter vivere.
Quindi Paolo Vites, il futuro che abbiamo davanti è un futuro di progressivo, come dire, allontanamento dalla musica dal vivo?
No, non credo. Mi ha molto colpito il caso di Ultimo, quel ragazzo romano che negli scorsi mesi, in tre ore, ha venduto 250.000 biglietti. Non so quanto costassero, magari costavano un volume, però la voglia di andare al concerto secondo me c'è ancora anche nei più giovani, nei giovanissimi, perché insomma il concerto è bello, il concerto ha una mistica tutta sua che fortunatamente questi giovani hanno colto. Poi tanti giovani vanno a vedere anche gli artisti ottantenni come Springsteen o Paul McCartney, ma il ritrovarsi insieme, anche se sul palco c'è un musicista così e così, io ho visto, vedo filmati di concerti di artisti abbastanza improbabili, ma vedo con quanta passione questi ragazzi partecipano e sono coinvolti. Anni fa intervistavo Jeff Tweedy, il leader dei Wilco, e mi diceva: il concerto è la cosa più simile a una celebrazione in chiesa, con la differenza che è un concerto c'è gente meno antipatica che in chiesa. E questa, diceva, io la chiamo proprio mistica del concerto, c'è ancora. Tutto sta, insomma, quello che io vedo invece scendere di livello è la qualità della musica. però il concerto ci sarà ancora per tempo, molto tempo.
Una parola conclusiva?
Assolutamente sì.
Ecco, bravo Federico, vai pure.
Sì, assolutamente, cioè, non c'è dubbio, quel momento di condivisione, di comunione che si crea sotto i palchi è effettivamente qualcosa di speciale. Io non penso assolutamente che la musica live possa finire. Andrà sicuramente rivisto qualche cosa, perché sennò ci saranno sempre più bagni di sangue a tutti i livelli e sempre più problemi. Però la musica dal vivo non si può assolutamente estinguere. Poi ci saranno appunto gli artisti che faranno principalmente musica e quelli che faranno principalmente spettacolo con la musica come indispensabile corollario, ecco.
Eccoci.
Volevo concludere buttando lì probabilmente una prossima puntata, magari con gli stessi ospiti di voi che sapete.
Perché no?
Ci sono anche musiche che non hanno mai fatto questi numeri clamorosi di milioni di spettatori. Penso al mio campo specialistico, cioè il jazz, ad esempio. Weather Report, grandi pianisti, io ricordo i tre chitarristi, Aldi Meola, Paco De Lucia e John McLaughlin al Palalido di Milano, io avevo tipo 3 anni, tipo conservatorio, il Palalido in totale silenzio, ecco, questo genere c'è ancora e concerti anche con tanta gente si riescono a portare avanti, generi musicali diversi che necessitano un altro tipo di ascolto, oppure grandi raduni per orchestre sinfoniche, insomma... È vero che il concerto conserva il suo fascino, potremmo anche, cioè, non è come il calcio, appunto, tornando a San Siro, che la Serie A fa 2 milioni e la Serie C 20 spettatori. Qui il discorso è diverso, magari 20 spettatori, ma il livello può essere molto, molto alto.
Assolutamente.
Magari ci risentiremo quindi con i nostri due ospiti, che ringrazio. Grazie Federico Guglielmi per essere stato con noi.
Grazie
naturalmente, grazie anche a Paolo Vites. Buon pomeriggio.
Grazie Federico.
Grazie Giovanni, e io ti lascio così, con questo colpo a sorpresa. Buon pomeriggio.
Grazie. Thank you.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.